La nostra Chiesa pensa a Maria e la invoca come Vergine del Soccorso, affidiamo lei in modo speciale, dedichiamo questa Eucaristia e l'intercessione della Vergine per i nostri ammalati.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 2, versetti 8-11. All'angelo della Chiesa che è a Smirne scrivi: così parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato alla vita. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà, eppure sei ricco, e la bestemmia da parte di quelli che si proclamano giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. Non temere ciò che stai per soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. Parola di Dio.
Un giorno
abbiamo anche in questa lettera la stessa struttura. Ci può essere dubbio su come dividere. Io penso inclino a pensare che abbiamo tre parti. I versetti 8-9 sono una cosa, e lì c'è il problema dell'identificazione di questi che ci dicono giudei, non lo sono. Poi il versetto 10, che può essere anche pensato come indipendente, e poi il versetto 11, che è la promessa, come abbiamo in tutte le lettere, la promessa finale. Ecco, ho dimenticato, ma credo che sia facile, in tutte le Bibbie c'è sicuramente, sul primo punto, versetti 8-9, bisogna tener conto del capitolo 3, versetto 9, dove ci sono le stesse espressioni. Capitolo 3, versetto 9, integra, ci dà qualche informazione in più, ecco, sui versi, rispetto ai primi due versetti di oggi.
Mi sembra che oggi ci sia una corrispondenza molto evidente tra il modo col quale il Signore Gesù si definisce: io sono il primo, l'ultimo, che era morto ed è tornato alla vita, e la promessa che fa di dare la vita, di non farli colpire della seconda morte, per cui le due esortazioni che lui fa, non temere e sii fedele fino alla morte, sono come un invito a richiamarsi a lui che è morto ed è tornato alla vita, così come lui è rimasto fedele fino alla fine. Così come lui non ha temuto davanti alla morte, così devono fare loro.
Ma anch'io avevo letto questo messaggio a questa chiesa proprio nello stesso modo. Mi sembrava che fosse tutto fondato su questa prima parola: fui morto e ora vivo. E l'incoraggiamento che dà la chiesa è proprio a seguirlo e ad avere parte al suo mistero di passione e di vittoria, di risurrezione, di morte e di vita. E forse appunto avevo ancora l'eco del Vangelo di ieri, era necessario che il Cristo patisse ed entrasse così nella sua gloria. E questo che la Chiesa è invitata a, questa Chiesa è invitata a fare, è proprio fondarsi sulla partecipazione allo stesso mistero di afflizione e di passione fino alla morte, per ricevere poi, aver parte con Lui alla corona della vita.
In questo senso io volevo sottolineare l'espressione dell'ultimo versetto di oggi, la seconda morte. Mi chiedo se sia la prima volta che si parla proprio con questa espressione di seconda morte, un'espressione che a noi è familiare, perché San Francesco la riprende nei suoi scritti, non mi ricordo precisamente dove, forse nel Cantico delle Creature, nella strofa sulla morte. La seconda morte presuppone che il giudizio è differito, quindi presuppone che il disegno di Dio sia quello di Gesù Cristo, la sua prima venuta non ancora per il giudizio, ma per la misericordia, e poi un giudizio alla fine dei tempi. Quindi la seconda morte è quella del giudizio definitivo. E poi un'altra espressione che mi ha colpito è quella che dice: il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova. Anche qui che la tentazione sia la prova voluta da Dio, ma la gente, è il diavolo che sta per gettare alcuni in prigione. Anche questo mi sembra, diciamo, un passo avanti anche nella riflessione, cioè il diavolo agisce, gli è concesso di agire per mettervi alla prova.
Una particolarità della lettera è che non ci sono rimproveri. Questa tripolazione, questa tlipsis, è la stessa di cui è partecipe Giovanni, l'abbiamo già trovato in questo appunto. È una situazione, io penso appunto di cioè tutto il tono di questa lettera qua mi pare che non faccia sconti su questa strettezza, questa tribolazione, persecuzione, e anche il secondo invito, quello della fedeltà, sii fedele, e dice sii fedele fino alla morte. Cioè mi sembra che è anche la figura dei 10 giorni, è un tempo lungo, è un tempo completo e lungo. E quindi mi pare che si figuri una persecuzione di cui non viene promessa una cessazione miracolosa, durerà e arriverà a stringere sulla vita di questa Chiesa in maniera molto forte, e però l'invito è a rimanere fedele. Io in questo lo associavo con un passo che troveremo al capitolo 13, versetti 9-10. Lì è il drago, è lo svelamento complessivo di tutta la grande persecuzione. Al versetto 8 dice: adorarono la bestia tutti gli abitanti della terra. E poi dice: che orecchi ascolti. Colui che deve andare in prigionia andrà in prigionia, colui che deve essere ucciso di spada si è ucciso. In questo sta la pazienza e la fede dei santi. Cioè c'è una storia che si muove, che porta prigionia, che porta uccisione, e bisogna passarci in mezzo. Ma nel tenere duro, passando in mezzo a questa vicenda, colui che deve essere ucciso di spada si è ucciso, arrivi fino in fondo, ma in questo, nel tener duro, però sta la costanza e la fede. Mi sembra che questo sia il quadro anche di così che si prefigura per questa Chiesa. E questa tribolazione, ecco, è anche associata alla povertà, dice nel versetto 9, e a questa calunnia. L'identificazione, sì, vedo che quasi tutti poi pensano, almeno quasi tutti, un paio di commentari che ho visto, tre, e quasi questi univocamente pensano a fedeli che sono giudei, come nascita lo sono, ma questo dire che si dicono giudei ma non lo sono e appartengono alla sinagoga di Satana, inteso come giudei che in realtà con la loro vita si sono sottratti, non sono più tali, nel senso che hanno degenerato, mentre di Israele ci sarà poi tutta la visione del capitolo 7, questo Israele fedele, quindi non come un giudizio complessivo sui giudei, ma quei giudei lì tanto degenerati da non poter essere più chiamati giudei, come tante volte nei profeti. E questo mi sembra una possibilità, forse non l'unica.
Il versetto 10 mi riecheggiava nelle orecchie che il canto "Non temere, piccolo gregge" è piaciuto al Padre dare a voi il regno. Anche quella piccola espressione del versetto 9, conosco la tua povertà eppure sei ricco. Cos'è quello "eppure sei ricco"? Ho pensato che sia perché è accompagnato da questo che gli sta facendo la promessa, da chi è il primo e l'ultimo e che gli promette la corona della vita, ma già fin d'ora deve sentirsi ricco. Ecco, questa cosa è importante, mi sembra.
Non so se l'avete già segnato come cosa venerdì, quando è stata letta la prima lettera, ma questa volta mi capita sotto che c'è il lexio dell'Apocalisse, mi colpisce molto questa espressione di ogni lettera, "chi ha orecchie ascolti", perché in realtà a me l'Apocalisse è sempre sembrato un testo non per tutti, o quantomeno non per me, molto difficile, molto, molto duro da comprendere. E invece il Signore ci dice che è per tutti, perché di gente senza orecchie non ce n'è.
E senza?
Senza orecchie, chi ha orecchie ascolti, non chi ha capito, chi ha studiato, chi è introdotto, chi ha orecchie, cioè tutti. E mi sembra, magari era una locuzione idiomatica, però in realtà ha un significato che mi riporta all'inizio, quando dice al versetto 3 del primo capitolo: "Beato chi legge e beati coloro che ascoltano queste parole". Intendo dire che sono parole di consolazione, sono parole in questa lettera in particolare, poi si vede, perché come ha già detto Paolo non ci sono rimproveri, è una lettera che consola, e anche se c'è questo linguaggio che continua a essere un po' particolare, ma è un annuncio di luce, di consolazione, quindi che porta con sé una beatitudine ed è per tutti.
Sì, penso anch'io che l'espressione qui di approvazione, versetto 9 è un'approvazione, la tribolazione è un titolo di onore, e la tribolazione non è la persecuzione, però la tribolazione può derivare dalla persecuzione, la tribolazione può essere anche interiore, la slipsis è un termine molto importante, ha una sua dimensione anche scatologica, e comunque qui è ricordata, come aveva già detto Paolo prima, anche Giovanni si qualifica così, sono vostro compagno nella tribolazione, che non è una sventura, è un titolo di comunione col Signore, con Gesù. E poi l'altro termine, nella povertà, conosco la tua povertà, che probabilmente qui è un termine di onore. Ricordiamo come la comunità dei credenti in Gesù, giudaica, Gerusalemme, nelle lettere paoline anche, insomma, veniva riconosciuto, si fregiava col titolo dei poveri, sono i poveri, è tutta la tradizione biblica, l'Israele vero, è l'Israele povero, umile e povero, la tua povertà probabilmente è possibile, non è facile qui definire, ma è possibile che sia in questa direzione, cioè la tua povertà è un'attribuzione che è veramente un discepolo. E poi l'offesa, ecco, anche questa è una tribolazione. Poi c'è il problema dell'identificazione, bisognerebbe tenere conto, e ci si tornerà su nel capitolo 3, versetto 9. Io personalmente penso che, c'è un'incertezza, ma penso che la cosa più probabile, anzitutto, che siano dei credenti in Gesù. Dovrebbero essere dei credenti in Gesù, ma molto dipende dall'interpretazione del versetto 9 del capitolo 3, dove Gesù promette che farà sì che alcuni della sinagoga di Satana vengano a lui e si sottomettano a lui, riconoscano la sua autorità. L'espressione è che riconoscano che sono io che ti amai, cioè che ti ho scelto come capo della comunità, io intendo così, che ti ho scelto. Quindi l'impressione è che siano dei credenti in Gesù, è possibile, e che si sono separati o che non riconoscono più la sua autorità, e per questo anche sono indicati come sinagoga di Satana. Sapere poi chi sono, potrebbero essere degli ebrei, anche se molto strano, è molto più facile che siano dei gentili. Perché gli ebrei dovrebbero vantarsi di essere giudei? Comunque c'è un problema di interpretazione. Dicono di essere giudei, ma non lo sono. Capitolo 3, versetto 9 dice: dicono di essere giudei, ma mentiscono. Cioè si vantano di essere giudei, ma non sono. Notiamo comunque una cosa che diversi commentatori fanno notare, come l'uso della parola giudeo qui è del tutto positiva, cioè presuppone che il capo di questa comunità sia un giudeo. Dicono di essere giudei, eventualmente il problema è se sono veramente giudei, non lo sono veramente, il che vuol dire che l'uso della parola è del tutto positivo, magari fossero veramente giudei. Poi definire di più, potremmo tornarci su, io penso, inclino, ci si può pensare e ragionare, che siano dei gentili che si dicono giudei, e con un titolo onorifico, ma che l'autore li nega, che non riconosco più l'autorità. C'è un problema storico qui, se siamo negli anni 90-100, la tentazione qual è? Di leggere Ignazio di Antiochia in parallelo su questo punto, che è l'opposto, cioè vede le cose dal punto di vista, dall'altro punto di vista, sono due punti di vista speculari, io credo che sia possibile questa ipotesi. Ignazio dice una cosa simile a Rovescio. e anche lui appunto ha il problema dal suo punto di vista di questi gentili che giudaizzano, diciamo che fanno i giudei, ma non dovrebbero, per Ignazio, che è il capo chiaramente di una chiesa di gentili, mentre qui no, qui è l'opposto, l'autore è il capo, insomma colui a cui viene rivolta la lettera è chiaramente il capo di una chiesa di giudei, e ce l'ha con questi che si dicono giudei e non lo sono. Rivolgiamoci a Dio nostro Padre, sempre richiamando al nostro spirito la presenza del Cristo risorto che è in mezzo a noi e vive in noi con la sua risurrezione. Preghiamo per tutti quelli che sono maggiormente nella tribolazione. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.